lasciate che vi racconti la leggenda di Roanoke, l'enigma più oscuro dell'America coloniale. Era il 1587, quando 117 coloni inglesi, guidati da John White, sbarcarono sull'isola di Roanoke, nelle inospitali terre che ora chiamiamo Carolina del Nord. L'intenzione era fondare una nuova colonia, un baluardo di civiltà nell'ignoto selvaggio. Ma la frontiera aveva altri piani. John White, tornato in Inghilterra per rifornimenti, ritardò il suo ritorno a Roanoke a causa di una guerra. 3 anni dopo, al suo ritorno, non trovò altro che silenzio. Le case erano deserte, nessun segno di lotta o di fuga precipitosa. L'unico indizio era la parola Croatoan, incisa su un palo della recinzione. I Croatoan erano una tribù locale, ma nulla più di questo fu mai scoperto. Nessuno dei coloni fu mai ritrovato. Scomparvero senza lasciare traccia, inghiottiti dalle ombre del mistero. Molti dicono che la terra fosse maledetta, altri che fossero stati rapiti o sterminati, ma nessuna teoria ha mai colmato il vuoto lasciato dalla loro assenza. Ancora oggi, l'eco delle loro voci sembra sussurrare tra gli alberi, una costante, inquietante presenza che ricorda la fragilità della vita umana di fronte agli insondabili segreti della natura. E così, la leggenda di Roanoke rimane un mistero, avvolto nelle brume del tempo. Un racconto che incute timore nelle notti di tempesta, quando il vento ulula come le anime perdute di quei primi coloni.
E chissà quanti di voi erano a conoscenza della leggenda di Roanoke. Una leggenda che sicuramente si lascia dietro tanti punti di domanda e che a questo punto bisogna solo capire a quale versione vogliamo veramente credere. Noi del Triangolo Nerdangolo oggi siamo qui per parlare con voi di questa leggenda, ma per farlo attraverso un prodotto veramente, veramente incredibile. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti!
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli!
Ebbene sì ragazzi, non so se alcuni di voi hanno letto il titolo della puntata o siete entrati direttamente a gamba tesa all'interno del file audio. Questa puntata è dedicata a un prodotto che ci ha veramente veramente colpito e che è Pagan Fate of Roanoke, un gioco da tavolo che edito in Italia da Lucky Duck Games Italia, che ovviamente ringraziamo tantissimissimo perché ci ha dato l'opportunità di poterlo provare e raccontarvi ragazzi quello che vuol dire vivere all'interno di una dinamica tra due giocatori, uno scambio di battute per giocarsi il destino della colonia di Roanoke.
Però io credo, Lu, che la leggenda di Roanoke sia stata già sdoganata in passato. Infatti la sesta stagione di American Horror Story la prendeva proprio come tema principale della stagione. Molto bella, tra l'altro, ve la consiglio. C'è qualcosa che ovviamente aleggia sulla leggenda di Roanoke, un elemento fortemente soprannaturale, elemento che ritroveremo ovviamente anche in Pagan, perché qual è la caratteristica dominante del gioco? Quello che diceva Luca, ovvero un gioco a due giocatori che però è completamente asimmetrico. Interpreteremo infatti due ruoli totalmente opposti, da una parte una strega che avrà come scopo quello di distruggere il villaggio e i coloni, e dall'altra parte un cacciatore, che avrà invece lo scopo di scoprire la strega. Quindi è una sorta di gioco di intenti, voglio dire, no? Io cerco di uccidere il maggior numero di coloni senza far sì che tu mi scopra nel frattempo. E questo è il primo elemento veramente intrigante del gioco. Un gioco a due giocatori è molto azzardato dal mio punto di vista, anche perché ha un prezzo non contenuto, ma riesce comunque a intrigare nei suoi aspetti, perché poi la cosa più bella di tutte è che ognuno gioca in modo completamente diverso, da qui il termine asimmetrico. E questo si rispecchia nelle azioni che si possono fare, alcune comuni e molte diverse, e anche nei mazzi. Tutti i mazzi di carte, i due mazzi di carte, hanno carte completamente diverse e giocano in modi completamente diversi.
Ecco, e questa secondo me è la cosa che dà più forza al gioco. Infatti due mazzi di carte che sono completamente diversi, a parte che dà questa sensazione proprio di interpretazione del personaggio, quindi strega e cacciatore. I mazzi sono veramente personalizzati bene, perché la strega fa le sue pozioni, diciamo maledizioni, gli incantesimi, ed è tutto ben appunto studiato. Stessa cosa per il cacciatore, con le sue indagini, cerca di capire chi realmente tra questi coloni può essere la strega, perché quello poi alla fine è il fulcro del gioco del cacciatore. Mette le sue tra virgolette trappole per cercare appunto di rallentare la corsa della strega nel suo voler distruggere il villaggio. E questa cosa, attraverso poi le espansioni, riesce a trasformare il gioco, quindi il gioco base, in un vero e proprio deck building, in cui tu potrai poi formare il tuo mazzo di cacciatore e strega, e questo porta il gioco ad avere una longevità veramente altissima.
Assolutamente sì, io credo che sia un titolo intanto dalle potenzialità veramente infinite, nel senso che si presta, noi abbiamo provato a rompere il gioco, abbiamo provato a forzarlo e a giocarci in quattro, quindi abbiamo provato a giocare in due squadre da due, ovviamente,
e si sta comodi,
è vero, diciamo che ovviamente diventa un gioco di squadra in cui bisogna comunicare molto, prendere insieme decisioni, perché in realtà il gioco non ti mette mai veramente davanti a un'unica scelta. Ci sono molti giochi di carte in cui spesso e volentieri ti trovi a poter giocare una o due carte al massimo. Invece, giocando le carte in sequenza giusta, noi ci siamo trovati proprio a poter avere tante opzioni e a dover scegliere tra magari multiple opzioni da proporre ai nostri avversari per cercare di metterli più in difficoltà possibile. Ma a questo punto la domanda principe è: come funziona Pagan Fate of Roanoke? Diciamo, ragazzi, che la meccanica di gioco è sicuramente una sorta di evoluzione, ma di 40 anni in avanti, di una sorta di indovina chi. Perché voi dovete immaginare una plancia comune al centro del tavolo in cui ci sono 9 slot nei quali troviamo posizionati 9 abitanti del villaggio. Tra questi 9 abitanti si celerà una strega, che in questo caso interpretata da uno dei due giocatori, e lo scopo del cacciatore è individuare chi è la strega, che ovviamente avrà un'identità segreta, che non sarà pubblica, mentre la strega dovrà confondere il cacciatore andando a puntare a cercare di fargli individuare le persone sbagliate. Questo perché? Perché la strega andrà a vincere la sua partita nel momento in cui riesce a completare il rituale magico. Mentre invece il cacciatore vincerà la partita se ovviamente individuerà la strega. Attenzione però, perché il cacciatore può anche perdere la partita nel momento in cui dovesse andare per 3 volte di fila a uccidere l'abitante sbagliato. Questo ovviamente mette la strega in una condizione di vittoria, perché il cacciatore ha, diciamo, ucciso 3 abitanti innocenti, mentre la strega è riuscita a farla franca e a completare il suo rituale. La cosa molto particolare è che questa plancia al centro del tavolo viene accompagnata da 2 plance giocatori, dove il cacciatore potrà sulla sua plancia posizionare diciamo dei luoghi e delle... aiutami Ale, tu che hai giocato il ruolo del cacciatore, cosa potevi posizionare anche sulla plancia?
Sì, potevi piazzare i personaggi.
I personaggi, esattamente. Invece dall'altra parte la strega poteva miscelare delle pozioni che poi all'occorrenza può utilizzare durante il turno, e invece nella parte bassa della plancia posizionare le carte famiglio, che sono delle carte che consentono fondamentalmente alla strega di potenziare quella che è, diciamo, l'azione che noi andiamo a selezionare per quel turno, perché di fatto ovviamente il gioco si basa su di fatto una selezione delle azioni. Ogni turno ogni giocatore può, tramite una selezione delle azioni di 3 azioni, andare a selezionare un personaggio del villaggio che gli darà dei bonus, oppure andare a, diciamo, giocare delle carte o, diciamo, portare avanti il suo piano malvagio, oppure il cacciatore il suo piano benevolo in questo senso. In più, in chiusura, la plancia centrale diventa un campo nel quale i giocatori possono andare a giocare delle carte dalla propria mano, ma per andare a mettere in difficoltà il giocatore dall'altra parte, quindi andare magari a limitare l'utilizzo che si farebbe di un personaggio del villaggio, oppure dei costi extra per interagire con quello specifico personaggio, dei malus, insomma tutta una serie di piccole chicche che funzionano veramente veramente bene in un gioco, ragazzi, che davvero è super super tematico. È uno di quei giochi che difficilmente vi consente di leggere il codice che ci sta dietro, no? Proprio perché è veramente super tematico e le illustrazioni sono fortemente caratterizzate, ricordano un po', dicevamo con Lorenzo, quelle di Darkest Dungeon per certi versi, come stile.
Sì, assolutamente, lo stile è proprio gotico da un certo punto di vista, che si abbina perfettamente con La Leggenda di Roanoke. Io credo che abbiamo trasmesso il gioco dal punto di vista della lore, però dal punto di vista della dinamica di gioco dovete immaginarmelo di fatto come una gestione risorse con una forte componente di bluff. Cioè voi, almeno nel ruolo della strega, quello in cui abbiamo giocato io e Luca, tu hai il compito di non farti sgamare. Tu sai benissimo che riuscirai ad accumulare le risorse che ti permetteranno, diciamo, di arrivare al rituale, al completamento del rituale, ma non devi far sì che l'avversario scopra chi effettivamente è la strega dei 9 partecipanti. E questo si traduce poi in: faccio una mossa giusta, ne faccio due che non sono proprio giuste, sono più tipo ok, prendiamo tempo, ok, distogliamo l'avversario da quello che effettivamente è. Infatti la componente del bluff è stata, secondo me, il nostro tallone d'Achille, perché avendo Luca in squadra, cioè dall'altra parte c'erano Roby,
troppo bravi noi.
Esatto, no, stavo per dire, infatti, Ale, non volevo assolutamente toglierti merito. Dall'altra parte avevamo da una parte Roby, la nostra assolutamente cara regia, e dall'altra parte c'era Ale 85 Ace Gamer che stava giocando il suo gioco, quindi assolutamente non avevamo via di scampo, Lu.
E vabbè, Lore, ma io cosa ci posso fare? Io sono un onesto, io non sono un grande giocatore di poker, non so bluffare, quindi ho delle difficoltà oggettive. Però ecco, una cosa che invece mi è piaciuta tanto è che la strega può mettere anche degli incantesimi sul tavolo. Degli incantesimi che hanno un costo in punti influenza che noi possiamo accumulare durante le nostre azioni per poi spendere per giocare carte, tra cui anche questi incantesimi. Gli incantesimi sono dei modificatori, diciamo, forti, anche mi viene da dire, che la strega può piazzare fino a un totale di 3. Ovviamente più ne giochiamo, più andiamo a pagare questi incantesimi, ma appunto gli incantesimi hanno dei parametri di modificazione veramente veramente importante nel mondo di gioco, e ovviamente il cacciatore avrà dalla sua la possibilità di sciogliere questi incantesimi. La cosa che mi è piaciuta tanto è che, appunto, come vi dicevo, su 3 incantesimi che possiamo giocare, il terzo sarà quello che andiamo a pagare di più, ma il cacciatore, quando va a sciogliere un incantesimo, vanno a scalare da destra verso sinistra, quindi in un certo senso è come se il gioco cercasse di non vanificare al 100% il fatto che noi abbiamo appena speso magari qualcosina in più per giocare un incantesimo. Io devo dire, ho trovato un gioco veramente ben fatto. L'ambientazione si sente tutta, ragazzi. Questa era una cosa che non pensavo, perché
su un gioco di carte.
Esatto,
su un gioco di carte.
Esatto, esatto. A vedere le immagini, effettivamente il gioco ha sicuramente carattere, ha una sua anima e questa cosa si percepisce, ma giocandolo non mi aspettavo che l'ambientazione, anche giocato in 4 tra l'altro, perché mi ripeto, noi abbiamo forzato il gioco per cercare di capire come avrebbe risposto anche, ed effettivamente non mi aspettavo che la tematica del gioco sarebbe comunque stata così presente, nonostante tutto il baccano che in 4 attorno al tavolo abbiamo fatto.
Io invece, giocando da cacciatore, come diceva il buon Lorenzo, la cosa che mi è piaciuta, anche noi, anche il cacciatore è legato all'influenza come la strega, quindi immaginatevi questa, c'è una rotella che conta i punti influenza che si possono guadagnare dal campo di gioco, quindi andando letteralmente a visitare i propri abitanti o attraverso le carte che tu vai a giocare durante la partita, e immaginatevi questa rotella che aumenta o diminuisce il proprio numero, che fondamentalmente è il mana, chiamiamolo mana per tutti i giocatori di Magic che ci stanno ascoltando, che servirà appunto per pagare il costo delle carte stesse. E il cacciatore, dalla sua, intanto mi correggo, non si chiamano personaggi ma si chiamano alleati quelli che puoi giocare, sono letteralmente delle persone che ti aiutano o a fine turno o a inizio turno, comunque appunto a gestire tutti quei particolari che ti servono poi per giocare altre carte, quindi i punti influenza, mettere punti indizio, cercare di fare delle prove attraverso gli indizi, oppure vai a giocare i luoghi, che sono tutti quei luoghi che ti possono aiutare anche lì spendendo un'azione ad accelerare quello che tu da cacciatore devi fare, quindi andare a scoprire quello che è letteralmente la strega. E devo dire che secondo me l'ago della bilancia del gioco un pelino verso il cacciatore è tarato, quindi il bilanciamento secondo me è leggermente a favore del cacciatore.
Ma guarda, non mi trovi d'accordo, abbiamo fatto oggettivamente poche partite per giudicare, però io quello che ho percepito è questo: la strega in realtà è un treno, il cacciatore è un timer, tu sai che a un certo punto lui arriverà prima di te alla cosa, perché comunque sia c'è un meccanismo banalmente che gli indica di volta in volta, pescando da un mazzetto che mima quelli che sono i coloni, quale dei coloni non è la strega. Di conseguenza, a un certo punto lui arriverà a capire chi è e vincerà. Questo lo rende di fatto un grosso punto timer vivente. Volevo dire però una cosa, e questo me l'ha fatto venire in mente il buon Roby, che dalla regia sfogliava i materiali di gioco e ha girato una carta. Ragazzi, questo è il gioco probabilmente coi dorsi delle carte più belli in assoluto che abbia mai visto. Ma sono meravigliosi. Oh, solo bustine trasparenti, eh. Non v'azzardate a mettere qualcosa che non abbia bustine trasparenti in sto gioco.
No, ma poi, a parte quello, sono super grepposi. Cioè, il retro sì. È proprio il tipo di carta è bello da tenere, no, proprio in mano.
I materiali sono incredibili. Anche la plancia è molto scenica, devo dire, mi piace molto. È anche abbastanza comoda da tenere in mezzo al tavolo di gioco, perché lo spazio che prende non è eccessivo. Una tirata d'orecchie, nonostante si siano resi conto che tu hai dei coloni che sono disegnati ovviamente con sotto un testo. Il testo può essere girato o da una parte o dall'altra, non da entrambe. Quindi c'è uno dei due giocatori che si vede tutto dritto e l'altro giocatore che si vede tutto storto. C'è una, ovviamente, un escamotage, nel senso che hanno fatto un talloncino che replica le abilità dei personaggi.
E questo ovviamente lo tiene chi è dal lato non a favore di lettura delle plance, della plancia principale quantomeno. Questo è sicuramente una chicchetta, che però è sicuramente quelle cose che migliorano la quality of life del gioco.
Sì, al netto però di questo piccolo escamotage, appunto di questa carta riassuntiva, non è bellissimo. Mi sarebbe piaciuto piuttosto che si facessero due carte riassuntive e nessun testo in mezzo, cioè fai semplicemente delle illustrazioni che possono essere magari lette da un lato e dall'altro, lette nel senso di viste da un lato e dall'altro, e l'avrei trovato più immersivo, ecco. Non è stato secondo me bellissimo da questo punto di vista.
Ma guarda, su questo ti dico, io sinceramente preferisco che ci sia il testo sulla carta, rimane più immediato e soprattutto meno soggetto a possibili misleading, secondo me. Devo dire che forse, se dal mio punto di vista, l'unico difetto che posso riconoscere al gioco è che c'è un font forse un po' troppo streaming sito per quello che è la mia capacità visiva, quindi personalmente avrei gradito dei font su alcune carte, non su tutte, ma un pochino più generosi, però ripeto, questo è una cosa personale. Però devo dire che in quanto a player aid, schede riassuntive, icone di riferimento, quindi tutta l'iconografia, devo dire che non mi posso lamentare, perché l'ho trovato abbastanza univoco, abbastanza asciutto da questo punto di vista.
Sì, ci abbiamo impiegato un po' a capire bene tutte le nomenclature delle varie cose, però alla fine diciamo che ci vogliono un paio di partite, ma come tutti i giochi, per incominciare a giocarlo per bene. Io comunque mi dissocio da quello che avete detto, perché disconosco quello che sia l'opinione di Lore negativa sia l'opinione di Luca, e rilancio invece con la mia opinione negativa, e che è la scatola. banalmente la scatola. Cioè, rimettere dentro le cose così alla rinfusa mi piange un po' il cuore, ecco. Avrei preferito che mettessero magari un piccolo divisorio tra le carte senza dover magari metterle in qualche ziplock, comunque che all'interno sballottolano tra di loro. Quindi da quel punto di vista avrei preferito un po' più di accortezza da quel punto di vista.
A maggior ragione, perché, e qui mi collego secondo me al punto, diciamo, conclusivo su Pagan, ci sono attualmente già disponibili 5 espansioni per questo gioco. Se all'interno della scatola non c'è questo ordine, potrebbe essere problematico.
Ci vorrebbe un big box.
Ci vorrebbe ovviamente una big box, perché serve sempre. Però, per dire, assolutamente la prospettiva di questo gioco è quella di essere molto arricchito da innumerevoli espansioni, ognuna tematica, ovviamente con alcune carte che faranno specifiche cose piuttosto che altre, come quelle per sviare. E le espansioni sono sicuramente il punto, diciamo, di svolta di questo gioco, perché fanno capire quanto effettivamente voglia essere arricchito nel corso del tempo. Quindi questa dinamica tra due giocatori effettivamente poi si traduce in un gioco estremamente competitivo, dove i due giocatori saranno invitati a masterare entrambe le parti, cioè giocare come strega e giocare come cacciatore. E chissà, magari in un futuro, perché no, potrebbe esserci un ruolo differente anche che entra in gioco, addirittura un giocatore differente al netto di nuovi coloni e ovviamente nuove carte.
Ecco, ma secondo voi, proprio in virtù di quello che ha detto Lorenzo, due domande. Cioè, la prima è, secondo voi le espansioni obiettivamente sono così fondamentali? O nel senso, oppure diventeranno fondamentali a un certo momento, quando proprio uno ha macinato tante di quelle partite che conosce entrambe i deck a memoria? E la seconda domanda è, che tanto fa il paio, a chi consigliereste questo gioco? Cioè lo consigliereste a chi è proprio l'asciutto di board game? Lo consigliereste a due giocatori già esperti che potrebbero trovare pane per i loro denti?
Guarda, se posso partirti a cannone, ti dico che secondo me questo è un gioco che si autoconsiglia. Cioè, la scelta di avere due giocatori al tavolo è sempre una direzione ben precisa, perché tu sai che lo puoi giocare con un'altra persona. Quindi, se avete una compagna o compagno votato ai board game, assolutamente sì. Se avete un amico che frequentate spesso, ma appunto uno, a meno che non vogliate giocare come noi, che abbiamo forzato il gioco, diciamo, giocando 2 vs 2, ma in realtà ovviamente uno giocava e l'altro rompeva le palle, questo succedeva.
Ci tengo a sottolineare che io ero quello che giocava a questo punto, perché...
ma forse nel vostro caso,
che combo,
quello affiatatissimo tra me e Robby non c'è stato
No, assolutamente, però ripeto, secondo me la scelta dei due player indica chiaramente che, ragazzi, se non avete una persona che come voi si vuol dedicare a questo gioco, è difficile che lo giocherete, mettiamola così.
Allora, parto subito con chi lo consigli. Sicuramente, appunto, un gioco casalingo per tutte le sere, anche per la durata stessa, che secondo me il tempo poi andrà a accorciarsi sempre di più nel momento in cui lo giocherai più volte. Quindi con la fidanzata, con il figlio, con il fratello, con il padre, con chi volete, veramente non c'è nessun problema. È un gioco comunque abbastanza facile da imparare, niente di così straordinariamente difficile, non lo considererei un hardcore game, ecco. Per quanto riguarda, secondo me, le espansioni, arrivato a un certo punto, sì, il gioco lo richiederà. Perché sì che è longevo, ma arrivati secondo me a un certo tot di partite, secondo me, a parte che se arrivi veramente a giocarlo, non dico quasi tutte le sere, sarai sempre più invogliato ad avere qualcosa di nuovo, no? Del mondo di Pagan. Quindi assolutamente sì, spoiler, secondo me le espansioni vanno prese.
Sì, aggiungo anche il mio commento, visto che non ho risposto alla tua seconda domanda, Lu. Allora sì, anche io credo che ovviamente le espansioni siano sempre, come dire, una fresca novità al gioco e un sollievo, no, per il portafoglio di chi le compra, però in questo caso non penso che stiamo parlando di un piano editoriale fittissimo che ci riempirà di espansioni. Io lo spero, ma non credo che sia così, cioè credo che abbia un decorso diverso semplicemente questo tipo di gioco, ecco. Quindi non credo nemmeno che sarà così eccessivamente impegnativo anche stare dietro a quelle che sono le novità. Detto questo, il materiale che noi abbiamo provato, cioè quello del gioco base, secondo me rappresenta già un contenuto notevole, anche perché per quanto puoi giocare, sappiamo benissimo che giocare da tavolo la quantità è rara, mettiamola così. Fortunatamente la qualità no.
Ma allora, io devo dire, se posso rispondere alle domande che ho fatto a voi, per quanto riguarda le espansioni, non credo che siano così fondamentali, nel senso che il gioco vi dà già due mazzi precostruiti, e qui torniamo un po' all'inizio a quello che diceva Lorenzo, cioè il gioco non è un discorso di deck building, ma è un discorso di deck construction. Nel momento in cui voi avete accesso a un pool di carte più ampio tramite le espansioni, potete costruire la vostra strategia. E questo non è da sottovalutare, ragazzi, perché questo vuol dire che apre una miriade di possibilità di gioco, che veramente vuol dire immergersi in questo gioco al 100%. Secondo me il gioco base vi dà già tanto, vi dà già molto e vi dà già molte strade da percorrere nell'applicare le strategie, nel giocare le carte con una serie di combinazioni che siano sempre più smart e sempre più snelle. Anche perché le espansioni non sono poche, parliamo di 6 espansioni più i contenuti extra Kickstarter per chi aveva fatto il Kickstarter, però diciamo che a livello retail comunque quelle che poi arrivano nei negozi sono 5-6 pacchetti di espansioni che portano, diciamo, diverse novità. Ripeto, noi abbiamo provato solo il base e comunque, e qui mi ricollego alla seconda domanda e poi vado a chiudere, secondo me Pagan è un gioco che va bene come gioco che vuole alzare un po', diciamo, il livello per chi forse non è tanto avvezzo a dei giochi che possono essere un pochino ruvidi da un punto di vista delle meccaniche, perché comunque un pelo di difficoltà c'è, però ragazzi, anche per i giocatori esperti veramente trovate davvero davvero pane per i vostri denti, perché è una battaglia serrata contro chi vi sta davanti, giocando le carte con una puntualità della quale non potete fare a meno, perché se arrivate in ritardo su una carta siete potentemente in ritardo. Lorenzo prima diceva che la strega era un treno, ecco, vi posso garantire che se giocate una carta in ritardo quel treno lo perdete, quindi ecco, da questo punto di vista per me è assolutamente un gioco sì. Quindi è un'operazione, devo dire che i due autori, che mi perdoneranno perché hanno dei nomi che faccio davvero fatica a pronunciare, quindi Kare Storgard e Kasper Christiansen, quindi complimenti, che salutiamo perché sono ovviamente dei fan del podcast, hanno fatto veramente un ottimo lavoro, e allo stesso modo anche Lucky Duck Italia ha fatto un ottimo lavoro nel localizzare il gioco, perché davvero è davvero davvero una chicca, ragazzi. Veramente comprate il core box, partite da lì e vi posso garantire che avrete davvero pane per i vostri denti.
Comunque, senza che vi immaginiate niente, se voi andate sui nostri social, Facebook e Instagram, lì le trovate le foto, eh. Vi lascio tutte le foto che volete, quindi andate lì e trovate tutto quello che volete.
Così sembra OnlyFans.
No, quelle sono quelle a pagamento, però.
Ma attenzione, questa puntata presenta un piccolo inserto aggiuntivo che riporta uno dei giochi che ci è stato dato gentilmente da Lucky Duck Games, che ringraziamo di nuovo, ovvero Paper Up Dungeon. Che cos'è questo Paper Up Dungeon? È un gioco veramente molto carino e simpatico, molto piccolo, all'interno di un block notice. Un block notice che presenterà in ogni sua pagina il livello di un dungeon. Voi sarete il classico eroe che all'inizio, tra l'altro, vi disegnate, cosa molto carina, e si dovrà muovere attraverso tutte le varie pagine di questo block notice. La particolarità di questo Paper Up Dungeon, prima di entrare nelle regole, qual è? È che ogni singolo block notice è unico, cioè è generato tramite un seed che voi avrete all'interno del block notice nella prima pagina. Quindi effettivamente ogni volta che voi acquisterete un block notice, perché ovviamente lo dovete usare per arrivare fino al fondo del dungeon, vivrete un'avventura nuova. Avventura che ho trovato davvero molto simpatica. Ovviamente il gioco è un gioco molto piccolo e contenuto, quindi non vi aspettate una profondità enorme. È un semplice gioco matematico, tra virgolette, che si basa su che cosa? Sugli spostamenti. Quindi voi all'interno di questo dungeon avrete delle trappole, dei mostri, avrete anche dei tesori che dovrete cercare di raggiungere. Il gioco si basa su un movimento molto semplice che può essere ortogonale o diagonale, e tutto questo è deciso da uno dei componenti fondamentali del gioco, ovvero la matita dado. È una matita sulle quali facce, diciamo, dell'esagono che viene creato dai contorni della matita sono presenti i numeri da 1 a 6. Quindi invece di avere un dado potrete direttamente tirare con la matita, che poi utilizzerete per scrivere. Il risultato pari o dispari determinerà quindi se voi vi muoverete in ortogonale o in diagonale. La particolarità è che non avrete completa libertà nel movimento, perché sarete un po' una pallina da pinball fondamentalmente, ovvero andrete in una direzione unica e quando incontrerete una parete ci rimbalzerete contro e quindi cambierete direzione in maniera opposta alla direzione in cui stavate andando prima. Tutto questo vi porterà a scontrarvi con gli elementi che dicevamo prima. E con questo concludo, quando si arriverà alla fine del piano, ci sarà la discesa al piano successivo. Tutte le ferite e i tesori accumulati all'interno del piano verranno portati a quello successivo. Non vi preoccupate, perché la morte è assolutamente prevista dal gioco. Voi morirete quasi a ogni piano, se siete me, nello specifico, è un po' Dark Souls questa cosa qua. Però semplicemente beccherete una penalità e continuerete nella vostra
quindi
avventura.
Studenti, andate a comprarlo, perché tanto block notes e matita dovete portarli, ecco, a posto, avete il materiale da portare.
Sì, poi con la matita dado veramente non ti fai neanche sgamare, ti sei lì che
a parte il ma cos'è questo rumore?
Oh, grazie Lorenzo anche per questa descrizione di Paper Up Dungeon, cosa che ovviamente vorrei poi avere l'opportunità di provare, quindi quando poi sei comodo, se ci dai possibilità... No, ok, bene, grazie. Lei è molto democratico. Volevo solo fare un inciso per quanto riguarda le espansioni di Pagan. Sono 4 espansioni più piccole più una un po' più grande, che è quella che viene chiamata, che si chiama Oltre la Palizzata. Le altre sono proprio espansioni più piccoline, che sono quelle che troviamo comunque in retail. E prima di chiudere vi lascio con una domanda, cioè ai miei colleghi: ma quanto si presterebbe Pagan a diventare un videogame?
Aspetta, intendi videogame tipo cioè gioco di carte in versione digitale, oppure videogame?
No, intendo dire proprio il videogame. Pagan Fate of Roanoke the videogame. Una partita a carte contro un avversario online oppure contro l'IA del gioco.
Interessante, ma spingo la mia strada e dico: raga, edizione digitale perfetta, qua ci sta veramente da Dio.
Ale invece?
Sì, diciamo che i giochi poi 1v1 si prestano sempre, anche se vogliamo, alla trasposizione digitale, però uccidere la strega ti dà una maggior sensazione quando ce l'hai di fronte, quindi il dolore che prova l'avversario mentre viene sgamato in pieno non ha prezzo.
Ragazzi, a questo punto noi chiudiamo questa puntata dedicata a Pagan Fate of Roanoke. Speriamo che il gioco che vi abbiamo descritto possa avervi incuriosito, e vi garantisco che effettivamente il gioco merita veramente veramente tanto, anche solo per l'ambientazione molto creepy, molto, molto dark. Detto questo, noi ci sentiamo la prossima settimana, come tutte le settimane, alle 6 del mattino, e buona settimana a tutti. Ciao ragazzi!
No raga, ferma, mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima. Dovete aggiungere una colonna sonora. Sarebbe perfetto giocare con una colonna sonora. Questo è il consiglio.
Ciao a tutti!